Gigi Sherwood, Independent Media for Independent Thinking.
Buonasera a tutti e tutte. Bene, dopo una settimana di sospensione abbiamo ripreso l'attività di questo telegiornale. Consapevoli che proprio in una situazione del genere, in queste ore, in questi giorni segnate dal lutto, dal dolore, dalla sofferenza nel nostro paese, non solo l'informazione indipendente e critica debba saper potenziare tutti i suoi strumenti per far sì che non emerga una narrazione piatta di quello che sta succedendo. Siamo pienamente immersi in una situazione di pandemia globale, dichiarata ufficialmente dall'OMS anche lo scorso 11 marzo. Come è noto, da alcune settimane il focolaio principale della diffusione di Covid-19 è diventato l'Italia, seconda per numero di morti e contagi dopo la Cina. Negli ultimi giorni questo focolaio si è espanso a tutta Europa. A breve approfondiremo in diretta la lettura di tutti i dati statistici, che ovviamente non sono solamente numeri, ma sono vite umane che si sono purtroppo spezzate, sono persone che stanno in terapia intensiva, sono ammalati, contagiati. Bene, lo faremo con Giorgio Sestini, fisico e divulgatore scientifico che sta curando la pagina Facebook Coronavirus, dati e analisi scientifiche. Prima di addentrarci in una puntata come quella di stasera, che sarà ricca di approfondimenti, che affronterà gli effetti del Covid-19 da una pluralità di punti di vista che sono ovviamente intrecciati tra di loro, permettetemi di fare alcune piccole riflessioni. Sono emerse infatti in queste settimane tanti punti di vista, alcuni sicuramente legittimi, punti di vista che però spesso hanno teso ad assolutizzare alcuni aspetti di questa vicenda, tendendo spesso a contrapporre tra loro alcune questioni. Ad esempio, il diritto alla salute pubblica è stato spesso contrapposto a quello legato alle libertà individuali e collettive, che ovviamente in una situazione del genere sono limitate, anzi possiamo dire azzerate. Il dovere di stare a casa, ad esempio, è stato spesso inteso in termini di dovere etico e non nelle sue implicazioni materiali. Addirittura è emerso un sentimento di unità patriottica che molto spesso tende ad adombrare le tante contraddizioni di classe che invece emergono ed emergono con forza in tutta questa vicenda. C'è voluta ad esempio una rivolta nelle carceri, che è costata la vita a 14 persone, a rompere l'univocità di questa narrazione, di un discorso che rischiava di appiattirsi in qualcosa di surreale, in qualcosa di neutro, in qualcosa di tragicamente falsato. Come si fa a dire "io resto a casa per chi non ha una casa", ad esempio? Come si fa a fare una quarantena senza reddito, e chi invece è costretto ad andare al lavoro perché glielo impone l'azienda o glielo impone Confindustria? Chi è costretta invece nella routine domestica, dove vive ogni giorno la violenza dei mariti e dei compagni? Bene, sono alcune domande, alcune questioni, alcune contraddizioni che stanno emergendo, che appunto rompono la narrazione di un discorso univoco, di un discorso che tende a sintetizzare, ad essere tutto e non ad essere invece parte di una serie di tante contraddizioni che emergono. Noi abbiamo sempre creduto che ogni fase paradigmatica, e questa è realmente una fase estremamente paradigmatica, vada affrontata in tutta la sua complessità, nei suoi effetti di breve e di lunga durata, ma soprattutto va affrontata, dal nostro punto di vista, nella capacità dei movimenti sociali di non accodarsi a un'idea che i processi siano ineluttabili. La pandemia di coronavirus, come qualsiasi altro evento simile nella storia dell'umanità, non è un dispositivo esogeno, ma è estremamente intrinseco alla realtà produttiva, sociale, politica e culturale che stiamo vivendo. In molti, ad esempio, hanno sottolineato l'intreccio tra la diffusione del virus e gli agenti principali della crisi climatica che stiamo vivendo da anni. L'inquinamento, gli allevamenti intensivi, l'attività estrattiva, agenti che hanno creato non solamente l'humus ideale per la diffusione di questo virus, ma hanno debilitato negli anni, se non nei secoli, la natura e il vivente nel suo insieme. La pandemia si inserisce inoltre in un contesto di crisi permanente della civiltà neoliberale. Questo è un elemento estremamente importante. È una crisi dello Stato di diritto che si è nutrita, ad esempio, di un costante processo di normazione dello stato d'emergenza, di creazione di una forma di diritto differenziale definito sulla base della classe, del genere, della razza. Una crisi del welfare che è avvenuta attraverso lo smantellamento sistematico della sanità pubblica, della formazione, delle garanzie sociali. Una crisi dei redditi dovuta ad esempio a un processo di concentrazione della ricchezza e dei patrimoni, ma anche a nuovi meccanismi di accumulazione di rendita finanziaria. E infine una crisi sanitaria, quella che stiamo vivendo è ovviamente l'apoteosi, è un caleidoscopio, una crisi sanitaria che negli anni si è estremamente connessa con la crisi ambientale, che è figlia di un modello di sviluppo che continua a privilegiare le grandi opere, continua a privilegiare l'estrattivismo selvaggio. Bene, in questo contesto io credo, noi crediamo, sia legittimo interrogarsi su tante cose, ad esempio sull'agibilità democratica che ci sarà se e quando questa emergenza finirà, ma anche sull'agibilità democratica qui ed ora. È legittimo orientare il dibattito politico, l'agenda politica verso una ripubblicizzazione del servizio sanitario. È legittimo riaprire una battaglia sul reddito universale, sganciato dal lavoro e dalla dimensione del workfare. Ma soprattutto è necessario trovare quegli strumenti per continuare a organizzare in questa crisi il dissenso da parte di quelli che sono stati alcuni elementi che abbiamo visto, quei movimenti moltitudinari che si sono affacciati all'orizzonte in questi ultimi anni e che in questo momento è necessario far diventare realmente dirompenti. Bene, queste erano alcune piccole, doverose riflessioni, appunto fatte in una fase drammatica, in una fase di cambiamento continuo, in continua evoluzione, ma una fase che non possiamo accettare appunto attraverso un concetto di fine della storia, di un presente e di un futuro che sono già segnati. Iniziamo questa puntata ricca, come dicevo, di approfondimenti. Abbiamo in collegamento diretto Giorgio Sestili. Giorgio, come dicevo, è un fisico e un divulgatore scientifico. In questi giorni sta facendo un lavoro davvero interessante, davvero importante, con la sua pagina Facebook, che è ospitata anche dal sito dell'ANSA, dal Fatto Quotidiano Cartaceo. Ciao Giorgio, ci senti?
Sì, ciao a tutti, buonasera.
Giorgio ci sente? Bene. E, intanto ti saluto e ti do il benvenuto al TG Sherwood. Una domanda: in tutto questo lavoro che state facendo di analisi statistica, oggi per esempio abbiamo vissuto una giornata molto drammatica, credo sia addirittura il record di decessi a livello mondiale in una sola giornata. Bene, quali sono le tendenze che possiamo leggere sia a livello nazionale, quindi anche magari interessante può essere avere un dato regionale, e quali sono le tendenze anche a livello mondiale? Sappiamo che, come dicevamo, la pandemia si sta diffondendo rapidamente in Europa, ma anche nel continente americano.
Sì, beh, partiamo dal dato nazionale, che chiaramente è quello che in questo momento ci preoccupa di più. L'Italia ormai è da diversi giorni il paese che ha più nuovi casi di contagio. Oggi sono 4.207 i nuovi casi positivi, ed è il paese al mondo che purtroppo ha più morti ogni giorno e più casi attivi. Hai detto bene, oggi i morti sono 475 ed è un record assoluto non solo italiano, ma nemmeno la Cina aveva mai avuto così tanti morti in un giorno. I casi attivi in Italia in questo momento positivi sono 28.700. Il dato positivo è che ci sono però anche più persone guarite da questa malattia. Qual è la tendenza? La tendenza purtroppo è che siamo ancora in una fase di forte crescita e non ha senso in questo momento mettersi a discutere sul fatto che questa crescita sia esponenziale o meno. C'è ancora una forte crescita, lo si vede dai numeri e lo si vedrà ancora per un po'. Però dobbiamo essere molto chiari su questo. È normale purtroppo che ci sia ancora una fase di crescita come questa. Perché? Perché noi abbiamo bisogno di tempo per vedere gli effetti delle misure di contenimento che sono intraprese. Misure che chiaramente non piacciono a nessuno, misure che chiaramente dovranno finire non appena sarà possibile poterle interrompere, però misure in questo momento necessarie perché nel momento in cui noi non abbiamo un vaccino per un virus letale, l'unico modo che abbiamo per contenere il virus è ridurre le interazioni sociali e quindi la probabilità di trasmissione del virus da persona a persona. Allora, quello che accade oggi, i dati che noi leggiamo oggi, sono il frutto di quello che accadeva 15-20 giorni fa. Perché? Perché noi dobbiamo considerare che il virus ha un tempo di incubazione che può arrivare fino a 14 giorni. Quindi ci potrebbero essere 14 giorni da aver contratto il virus a mostrare i primi sintomi. E poi c'è il decorso della malattia. Il decorso della malattia può durare altri 5-6 giorni e si può guarire esattamente come purtroppo si può morire. Quindi il numero dei dati di oggi e questi decessi di oggi sono persone che avevano contratto il virus 20 giorni fa, quando ancora non c'erano le misure di contenimento che abbiamo adesso, quando ancora si stava meno attenti nel non interagire con la gente, quando ancora probabilmente non ci lavavamo le mani nemmeno tutte queste volte al giorno. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo mantenere la calma e vuol dire che gli effetti di queste terribili ma necessarie misure in questo momento li potremo vedere fra un po' di giorni al nord, dove queste misure sono arrivate prima, fra una settimana, 10 giorni nel centro-sud, quando queste misure sono arrivate dopo. Venendo a qualche velocissimo dato nazionale, purtroppo la crescita di oggi è dovuta alla Lombardia ed è dovuta in particolare a due province della Lombardia, quelle di Bergamo e di Brescia. Pensiamo che su 475 morti a livello nazionale, 319 di questi provengono dalla Lombardia. Il dato di ieri della Lombardia dei decessi era 220, quindi c'è stata un'impennata davvero preoccupante. Il motivo di questo, rimanendo sempre nel campo delle ipotesi, però è che probabilmente il sistema sanitario nazionale, gli ospedali in Lombardia sono al collasso, il sistema è saturo, non riescono più a fornire le assistenze che dovrebbero a tutti i malati, le notizie che arrivano e che leggiamo o che riceviamo direttamente da persone che lavorano negli ospedali in Lombardia, è che molto spesso la gente muore a casa perché non riesce nemmeno ad arrivare all'ospedale. E su questo probabilmente bisognerebbe fare una riflessione, come hai accennato te nel tuo editoriale iniziale, una riflessione sui tagli alla sanità che si sono susseguiti negli ultimi anni e quindi il problema della riduzione dei posti anche delle terapie intensive. Ultimo commento sul dato internazionale. Non c'è dubbio, ormai da giorni l'Europa è il focolaio principale, è il continente che vede una maggiore crescita, non solo in Italia, ma la Germania, la Spagna, la Francia, crescendo a ritmi vertiginosi. Le misure di contenimento in quei paesi sono arrivate tardi e in alcuni paesi ancora non sono state adottate. L'altro dato preoccupante è quello degli Stati Uniti, dove ormai tutti i 51 stati degli Stati Uniti presentano casi positivi e anche il numero dei morti sta crescendo parecchio. Per concludere, dobbiamo avere pazienza. Non è una situazione che si risolverà in poco tempo, è una situazione che necessita di mantenere la calma, di rispettare alcune buone pratiche e soprattutto di investimenti importanti sulla sanità oggi per cercare un vaccino il prima possibile, domani per imparare qualcosa da questa situazione. Non si può vivere di tagli al welfare, non si può vivere di tagli alla sanità, perché poi quando ci ritroviamo in queste situazioni i danni di certe politiche sono sotto gli occhi di tutti.
Bene, ringraziamo e salutiamo Giorgio per il suo prezioso contributo e gli auguriamo di continuare questo lavoro davvero importante che sta facendo di divulgazione scientifica, perché ne abbiamo davvero bisogno. Abbiamo bisogno di intrecciare le tante analisi quantitative anche con dati qualitativi che ci diano appunto il senso complessivo di questo drammatico fenomeno. E proseguiamo il nostro TG tra le questioni che maggiormente si intrecciano con la crisi sanitaria, c'è sicuramente quella che riguarda l'economia. Nelle ultime tre settimane le turbolenze finanziarie si sono via via trasformate, soprattutto in Italia, in attacchi speculativi. A farne le spese infatti è stata proprio la Borsa di Milano, che lo ricordiamo è una borsa piccola se comparata ai grandi colossi borsistici a livello globale. Nella seduta del 12 marzo Milano ha infatti segnato addirittura il record negativo di tutti i tempi. Considerate anche che la Consob fino al giorno prima aveva dichiarato che non c'era bisogno di intervenire perché non si trattava di attività speculative. C'è stato poi un rapido cambio di opinione nel giro di 24 ore con la stessa Consob che è intervenuta vietando le operazioni allo scoperto. Oggi c'è stata un'altra dichiarazione in merito che ammette il fatto che sia in corso un'attività speculativa. L'altalena sta proseguendo ed è legata soprattutto al fatto che questa è l'attività speculativa. In che cosa consiste? Nel fatto che si gioca a ribassare il valore dei titoli per poi, una volta che il valore è ritenuto molto basso o abbastanza basso, si interviene riacquistandoli appunto al valore ribassato. È un gioco che abbiamo visto già nella crisi del 2008, nella crisi quella del 2011, quando ci fu un attacco speculativo molto forte all'Italia. La crisi delle borse si è estesa nei giorni successivi, abbiamo visto anche Wall Street, le borse europee in grande sofferenza, mentre sembrano in una fase di recupero quelle asiatiche, dopo le sofferenze che le avevano viste protagoniste sia a gennaio che a febbraio, quando l'epidemia sembrava circoscritta alla Cina e alla Corea del Sud. Mentre sullo sfondo c'è l'incubo recessione, la Banca Centrale Europea ha iniziato a varare le nuove misure, a detta di molti insufficienti. Le dichiarazioni della scorsa settimana, rilasciate dalla Lagarde, che poi sono state in parte ritrattate, hanno fatto molto discutere. E sentiamo in proposito un commento dell'economista Andrea Fumagalli.
Al di qua dell'Atlantico, in Europa c'è stata la conferenza stampa della governatrice della Banca Centrale Europea, Lagarde, che invece ha preso una posizione del tutto diversa. Posso avere difficoltà dal lato di bilancio, sicuramente l'Italia fra questi, come ben sappiamo, ai fini di garantire comunque tasse di interesse sufficientemente sostenibili. diciamo, smentendo clamorosamente quella che era stata, diciamo, la linea di politica monetaria che era stata perseguita da Draghi. Vi ricordate quando Draghi aveva detto il famoso whatever it takes? A qualunque costo noi sosterremo i titoli di Stato dei paesi indebitati nel pieno della crisi dei debiti sovrani europei. La Lagarde ha fatto intendere che c'è un cambio di linea. Questo whatever it takes non verrà più mantenuto, anzi sarà compito di altri strumenti a intervenire per ridurre lo spread. E questi strumenti quali sono? Essenzialmente le politiche fiscali, cioè le politiche di budget. E se un paese vuole ridurre lo spread rispetto a un altro paese deve intervenire per migliorare il proprio bilancio pubblico. Tradotto in soldoni significa che viene riproposta l'antica ricetta delle politiche d'austerity come unico strumento di politica economica in grado di, appunto, impedire che si muovino attività speculative sui titoli di Stato. La dichiarazione della Lagarde ha avuto l'effetto opposto. Immediatamente, neanche un paio d'ore dopo questa dichiarazione, lo spread tra i bot italiani e i titoli di Stato equivalenti tedeschi, che era intorno ai 200 punti, è schizzato a 253 punti, con effetti pesanti per quanto riguarda l'onere del debito italiano e l'aumento del tasso di interesse, ovviamente. Che poi avrà delle ripercussioni poi nella gestione di un bilancio pubblico che oggi vediamo è fortemente penalizzato dalle politiche d'austerity, soprattutto in quei servizi che sono oggi essenziali per, parlo della sanità pubblica in particolare, ma non solo, che sono oggi essenziali per contrastare la diffusione del Covid-19. In questa mossa della Lagarde sembra stata molto improvvida da questo punto di vista. Sicuramente è stata in parte condizionata dalle pressioni di stampo tedesco. La stessa frase era stata utilizzata un paio di giorni fa, però senza avere questi effetti così potenti, dalla rappresentante tedesca del board della BCE. Noi sappiamo che la linea di politica monetaria che la Germania ha sempre cercato di perseguire in questi anni era imperniata al massimo rigore, già dai tempi del ministro delle finanze Schäuble, dai tempi della crisi greca. E quindi un'affermazione di questo genere da parte delle autorità monetarie tedesche ovviamente non stupisce. Diverso invece il peso che ha una dichiarazione di questo tipo si viene fatta da chi governa la politica monetaria europea, cioè la Lagarde in questo caso. E in effetti le ripercussioni si sono fatte subito sentire, con il rischio di far sfuggire una situazione che era già particolarmente difficile. È chiaro che oggi la Lagarde si è rimangiata e ha cercato di frenare e di recuperare, diciamo, l'infelice uscita di ieri. Però questo a livello di parole, perché poi se andiamo a vedere quello che sono state effettivamente le decisioni prese ieri dal board della BCE, insomma, sono misure abbastanza ridicole di fronte alla gravità della situazione. Le riassumiamo brevemente. La Lagarde ha detto che verrà attuata una politica di espansione monetaria, appunto il famoso quantitative easing, pari a 120 miliardi da qui fino a dicembre 2020. Sono 9 mesi che mancano, che significa un'immissione di monete intorno ai 15 miliardi al mese. Al momento attuale poi mette a disposizione 27 miliardi. Questi sono i numeri. Allora, 15 miliardi al mese di espansione monetaria per tutto l'eurozona, diciamo, è una cifra sicuramente insoddisfacente. Se teniamo conto che la Federal Reserve ha impostato nel breve e medio termine iniezioni di liquidità, come dicevo prima, di 1.500 miliardi di dollari, quindi una cifra di tutt'altro volume, e tenendo conto che nei periodi di quantitative easing di Draghi, anche non di fronte a situazioni di emergenza e di crollo dei mercati, degli indici di borsa come quelli che sono venuti in questi giorni, aveva una politica monetaria di circa 30 miliardi al mese, quindi più o meno il doppio di quello che la Lagarde in una situazione emergenziale vuole fare. E i 27 miliardi che la Banca Centrale Europea mette a disposizione immediatamente sono più o meno di poco superiore a quei 25 miliardi che l'Italia, solo l'Italia, chiede di poter ricevere attraverso lo scostamento dai livelli di rapporto deficit-PIL programmati l'anno scorso sulla base del documento di economia e finanza, che sono appunto 25 miliardi solo per l'Italia. Se questo dovesse estendersi a altri paesi europei, come probabilmente sarà necessario fare visto che il contagio si sta crescendo velocemente anche in Francia, Germania e Spagna, questi 27 miliardi che la Lagarde mette a disposizione sono sono bruscolini da questo punto di vista. Quindi di fatto sembra, ma poi questo lo vedremo poi successivamente, che siamo di fronte a un cambiamento abbastanza radicale delle scelte di politica monetaria per ritornare a quelle che sono i dettami della politica economica neoliberista, cioè chi è in deficit deve pagare i soldi e non può diciamo contare sull'aiuto di altri o sull'aiuto di istituzioni monetarie. Questo credo che sia la situazione più pericolosa al momento.
E un altro tema che sembra essersi prepotentemente inserito, o meglio sarebbe dire reinserito in questa situazione, è quello del cosiddetto reddito di quarantena. Più che una vertenza, quella sul reddito di quarantena è diventata in pochissimo tempo una vera e propria campagna sociale, una campagna che ha attivato tantissimi soggetti che in questa situazione, anzi già da diverse settimane, si sono trovati senza lavoro e sono da anni senza tutele. Quel mondo del lavoro vivo, da sempre invisibilizzato, rischia di pagare il prezzo più alto di questa crisi. E proprio in risposta a tutto questo è nato un percorso nazionale e territoriale sul reddito di quarantena. Un percorso che sta trovando proprio nella web sfera delle enormi possibilità di crescita e di connessione tra questi diversi soggetti. Proprio ieri c'è stata l'assemblea veneta di questo percorso, un'assemblea telematica, e a questo proposito sentiamo Rolando, lavoratore dello spettacolo e attivista di questa campagna.
Sul reddito di quarantena e per un reddito di esistenza ormai è iniziata 3-4 settimane fa, dal 23 febbraio, tanti lavoratrici e tanti lavoratori di diversi comparti produttivi sono rimasti a casa dal lavoro per le misure per questa emergenza sanitaria che il Covid-19 sta provocando. È evidente che questa battaglia è nata, e la parola reddito di quarantena è una parola comprensibile a tutti e tutti, perché parla di una situazione emergenziale che milioni oramai di persone in Italia stanno vivendo, che è una situazione di estrema precarietà e di estrema difficoltà dell'arrivo di fine mese, tassazioni per le partite IVA e lavoratori autonomi, la impossibilità di andare a lavorare per tanti intermittenti. Ovviamente ha bisogno di misure emergenziali che sappiano affrontare immediatamente questa crisi sistemica provocata da questa emergenza sanitaria. È una campagna che ha preso subito piede in tutta Italia in diverse forme, e la prima assemblea nazionale è stata sopra l'aspettativa a livello numerico, oltre 9.000 persone, grazie anche alla piattaforma di Global Project, hanno visualizzato questa assemblea, nella quale si è iniziato a strutturare un percorso che ambisce la costruzione di piattaforme regionali in tutta Italia, delle piattaforme che sappiano andare oltre l'emergenza stessa, quindi che sappiano affrontare da un lato quello che sarà l'approvazione del decreto cura, che oggi ad esempio nell'assemblea regionale qua in Veneto abbiamo affrontato leggendo la bozza e le sue ovviamente grandissime contraddizioni. È un percorso che sa guardare anche in divenire, perché è ovvio che questa situazione di crisi emergenziale è determinata anche da un fatto che non esistono meccanismi di welfare adeguato, non esistono meccanismi per i quali un reddito di esistenza, un reddito minimo universale a tutte e tutte sia garantito, un meccanismo che sia sganciato dal lavoro, un meccanismo che di per sé faccia in modo che tutte le persone abbiano diritti sul lavoro e diritti quindi nella vita. Quindi quello che la campagna richiede a gran voce è del reddito indiretto e diretto immediato, indiretto nel senso di un'eliminazione totale della tassazione per ad esempio i lavoratori autonomi, le partite IVA, e un blocco totale dei mutui, un blocco delle bollette, un blocco degli affitti, perché tutti noi, ad esempio sono un lavoratore dello spettacolo, siamo disposti anche a stare a casa, ma siamo disposti ad stare a casa con un reddito. E quindi la questione è emergenziale da un lato, e dall'altro lato, oltre al reddito indiretto, abbiamo bisogno di alcuni strumenti economici, quali chiamati denaro, anche per sopravvivere, arrivare a fine mese e fare le spese non minime, ma le spese giuste delle quali noi abbiamo necessità, che siano essi nuclei tradizionali familiari o che siano anche semplicemente singoli soggetti. Questa cosa ha smobilitato tanti comparti, soprattutto il comparto del mondo degli educatori e il comparto del mondo dello spettacolo, che sono due tra i settori lavorativi probabilmente mai stati garantiti in Italia. E quindi si apre una battaglia generale, una battaglia che sappia parlare di reddito universale per tutti e tutte, ma che sappia anche affrontare e rivendicare nuovi diritti e nuova emancipazione di alcuni settori che finalmente si stanno auto-organizzando. Ecco, oggi abbiamo fatto il primo esperimento regionale qua nella nostra regione in Veneto, che ha contato circa 130 persone connesse insieme via web, ovviamente perché non ci si può trovare, ma penso che in divenire questa cosa sappia produrre numerose iniziative, quali intanto finché siamo a casa un mail bombing al MIS, alla regione, insomma, che era la rivendicazione di tutto quello che ho provato a sintetizzare prima, dall'altro lato una campagna social comunicativa con degli hashtag molto chiari. Troverete la pagina nazionale Reddito di Quarantena per seguire tutte le iniziative, ma dall'altro lato non ci si vuole fermare perché noi non siamo disposti a stare a casa tutto il giorno, non saremmo disposti a stare a casa per sempre e quindi sicuramente torneremo nelle piazze come l'abbiamo già annunciato oggi quando questa emergenza sarà finita.
E ringraziamo Rolando per questo contributo. Vi rimandiamo anche alla pagina Facebook Reddito di Quarantena, dove potrete seguire questa campagna e i vari momenti assembleari telematici e speriamo anche non telematici, almeno speriamo che questo potrà avvenire a breve, che si daranno sia appunto a livello nazionale che territoriale. Passiamo a un altro argomento, parliamo di quello che stanno vivendo gli operatori della sanità, che i soggetti che stanno vivendo sulla propria pelle i drammatici effetti di questa pandemia, chi ogni giorno è impegnato in prima linea in una battaglia che sembra non avere né tregua né fine. Proprio questa mattina abbiamo pubblicato su globalproject.info una riflessione di un professionista sanitario impiegato nell'ospedale di Padova, uno dei centri sicuramente più colpiti, che denunciava l'assoluta carenza di politiche sanitarie adeguate per far fronte a una situazione del genere. In Lombardia, che è la regione più colpita, sono morti ad esempio due medici e un infermiere di pronto soccorso e la situazione è vicina alla saturazione. Su questo e altro abbiamo sentito Riccardo Germani di ADL Cobas Lombardia.
Guardiamolo dal punto di vista della salute, della sicurezza e sindacale. Allora, dal punto di vista della salute, in questo momento le strutture sanitarie lombarde posso dire che sono oramai sature, infatti il trasporto viene fatto fuori regione per i nuovi pazienti Covid-19 e quindi diciamo che il sistema sanitario lombardo, che era basato maggiormente sulle convenzioni con le cliniche private, rimanendo sulle spalle del pubblico, nonostante in Lombardia ci sono la metà dei posti letto di rianimazione che in tutta Italia, è oramai completamente in crisi. Questo dal punto di vista della salute. Dal punto di vista della sicurezza, in questo momento, anzi già da tempo, mancano i dispositivi individuali di protezione, quindi i DPI, e questo sta creando quello che era inimmaginabile, ovvero sia che una grossissima fetta di operatori sanitari non solo sono esposti, ma sono stati contagiati. Si parla di una cifra intorno al 12% dei contagiati, stiamo parlando di quasi 2.000 operatori tra medici, infermieri, OSS e altri. Dal punto di vista della sindacale stiamo invece intervenendo dove mancano i servizi, dove mancano i dispositivi di sicurezza, dove stiamo tentando di dare anche delle risposte a una carenza di posti letto, come abbiamo fatto proprio questa mattina, individuando un ospedale che è stato chiuso, che è quello di Legnano, che ha ancora 400-500 posti letto disponibili che potrebbero essere attivati subito. Voglio ricordare infine il sacrificio di uno degli operatori del 118, che è Diego Bianco. Siamo riusciti come ADL Cobas a far uscire la notizia che voleva essere nascosta e insabbiata. Abbiamo con determinazione fatto in modo di farla uscire, nonostante che fino alle ore 17, lui calcolato è morto alle ore 10, si parlava addirittura che non fosse vero che lui era morto, dopodiché non era vero che era morto di coronavirus. Alle ore 17 è uscita la notizia finalmente ufficiale, dopo la nostra conferenza stampa, che Diego Bianco, operatore del 118 di Bergamo, era morto per coronavirus.
Una crisi in atto da tempo, che è quella migratoria. Ci spostiamo in Grecia dopo la decisione di Erdogan di aprire le frontiere con l'Unione Europea e quindi con la Grecia. La situazione nell'isola di Lesbo è diventata ancora più drammatica, direi infernale, di quanto lo fosse in precedenza. Razzismo di Stato, squadrismo fascista, ricordiamo le tante sedi di ONG, associazioni di volontariato che stanno lavorando in quell'isola, che sono state date alle fiamme, la caccia all'uomo nei confronti dei migranti che stavano sbarcando o di quelli che già stavano sull'isola. A questo si aggiunge ovviamente l'incubo del coronavirus. Bene, sono solo alcune cose che stanno vivendo sulla propria pelle persone che già sono segnate da una vita di guerra e di miseria. Nei giorni scorsi a Lesbo c'erano tre attivisti della campagna Lesbos Calling e sentiamo in proposito le parole di Nicola.
La campagna Lesbos Calling, siamo appena tornati sull'isola di Lesbos appunto per valutare e monitorare la situazione. Dopo un primo viaggio a gennaio, dove abbiamo portato dei kit igienici per le donne al campo, siamo ritornati questi giorni qua per vedere la situazione con i nostri occhi. Abbiamo saputo che c'erano state violenze da parte dei fascisti di Alba Dorata, le stesse violenze che ci sono anche sul confine tra Grecia e Turchia, e quindi abbiamo deciso di partire e tornare a vedere con i nostri occhi quello che sta succedendo. Al nostro arrivo abbiamo visto che la situazione era tesa e, sebbene le violenze fossero diminuite, molti volontari delle ONG sono andati via, quindi sono più sull'isola, e questo ha portato le organizzazioni a fermare alcuni progetti o comunque a rallentare il loro lavoro dentro al campo. Il campo si è espanso rispetto all'ultima volta che l'abbiamo visto, ospita adesso 25.000 persone e si è un po' più allargato appunto sulle colline degli ulivi. Si stanno costruendo delle strutture più permanenti, stanno costruendo una moschea che diventerà anche una chiesa, cioè una chiesa, una scuola, e altre strutture invece un po' più stabili come dei generatori, dei gruppi elettrogeni che possono fornire corrente a una parte controllata dalla ONG chiamata Movement Underground. Il grosso problema dell'isola, oltre agli attacchi fascisti, è anche il coronavirus. Questo virus è particolarmente problematico all'interno del campo, perché se dovesse espandersi, se dovesse arrivare fino ai profughi, sarebbe una strage. È il terrore più grande di tutte le associazioni che stanno lavorando nell'isola, e infatti al nostro arrivo abbiamo visto MSF che stava girando per le stradine del campo cercando di spiegare ai migranti come mantenere le distanze, come lavarsi per prevenire il più possibile il contagio. Questo è ovviamente impossibile da realizzarsi, perché non c'è acqua, non c'è modo di igienizzarsi, si calcola più o meno l'accesso all'acqua uno ogni 1.400 persone, quindi questo rende abbastanza l'idea di come sia impossibile riuscire a lavarsi costantemente le mani, riuscire a pulirsi e igienizzare le cose. Oltretutto nel campo è grossa la presenza di persone vulnerabili che sarebbero soggette veramente tanto agli effetti del coronavirus. Infatti MSF ha richiesto l'immediata sgombero, chiamiamolo così, del campo, cercando di trovare soluzioni alternative per i migranti in modo che possano cercare di evitare il contagio il più possibile. Siamo riusciti a parlare anche con ONG appunto sul posto che sono rimaste. Questa è una di queste, il campo di Pippa, che è un campo per le persone più vulnerabili. Lì la situazione è migliore in realtà, perché hanno a disposizione dei bungalow dove possono dormire, possono lavarsi, hanno l'acqua calda, e adesso si sta pensando di riuscire a ampliare il progetto portando anche 30 minori non accompagnati dentro al campo. Questi minori avranno dai 6 ai 12 anni e erano tutto pronto, le carte erano pronte, solo che adesso si è registrato un fermo per via della situazione coronavirus. Sabato ci sono state due grosse mobilitazioni sull'isola, entrambe antifasciste, antirazziste. La prima ha visto coinvolte le associazioni, le ONG che lavorano nel posto, ed è riuscita a portare in piazza oltre 600 persone che hanno sfilato chiedendo l'immediata abolizione dei campi di detenzione sull'isola e chiedendo lo stop alle violenze fasciste. La seconda invece manifestazione la sera è stata organizzata dal centro sociale dell'isola e da altre realtà di movimento, addirittura provenienti anche dall'Europa, che hanno sfilato chiedendo in risposta a tutte le violenze fasciste che ci sono state, tra le quali ricordiamo le distruzioni delle macchine con gli attivisti o i volontari che portavano supporto al campo, e l'ultimo, il rogo della sede di One Happy Family giusto un giorno prima del nostro arrivo.
Chiudiamo questo TG con un omaggio doveroso a Lorenzo Orsetti, da tutti conosciuto come Orso, che è stato ucciso il 18 marzo dell'anno scorso nel corso della guerra di liberazione che ancora si sta combattendo nella Siria del Nord contro l'ISIS e in questa fase anche contro l'invasione turca. Il martirio di Lorenzo, che è avvenuto per difendere la causa della rivoluzione del Rojava, è un esempio per tutti coloro che credono nella libertà e nei valori dell'internazionalismo, soprattutto in una fase così difficile e complessa come quella che stiamo vivendo. E sembra quasi una beffa che proprio nell'anniversario della morte di Orso ci sia stata l'accettazione da parte del Tribunale di Torino della richiesta di 2 anni di sorveglianza speciale per Eddie Marcucci. L'attivista che si era arruolata per appunto combattere in Rojava subisce questa infame misura preventiva proprio perché la sua esperienza poi si è connessa con altre iniziative politiche e quindi è stata considerata un reato, un gravissimo precedente questo da parte della giustizia italiana, che sancisce di fatto che chi combatte per la libertà può essere sanzionato in questo modo, quindi combattere per la libertà diventa un motivo per essere considerati pericolosi. Noi abbracciamo Eddie e ci teniamo a dirlo a gran voce che stiamo e staremo sempre con chi combatte l'ISIS. Questa era l'ultima notizia, noi ci vediamo mercoledì prossimo, noi restiamo in onda, continueremo a fare la nostra attività di informazione, di comunicazione indipendente, per cui seguite nei giorni prossimi i canali di Radio Sherwood, le tante trasmissioni, le tante attività, seguite globalproject.info, seguite chiunque in questi giorni drammatici e difficili svolge un servizio di comunicazione indipendente, di comunicazione politica che serve a tutti e tutte appunto per non rimanere invischiati in una narrazione piatta, perché davvero di quello non ne abbiamo bisogno. Ciao, buona serata, sigla.
TG Sherwood, Independent Media for Independent Thinking.